amo per la tua parola. La tua parola è la verità. La tua parola dà la vita. La tua parola è spirito e vita. Signore, dacci un'intelligenza aperta. Dacci un cuore aperto. Signore, scrivi la tua parola nei nostri cuori. Signore, ti lodiamo questa sera perché sei tra di noi. Grazie, ti lodiamo e ti chiediamo di vederti. Dacci, dai tuoi occhi di contemplare la tua persona, di contemplare la tua persona meravigliosa. Grazie, Signore. Signore, ci inginocchiamo davanti a te. Parlaci, Signore. Signore, rialzaci. Fa risplendere il tuo viso e noi saremo salvati. Vogliamo vederti questa sera. Ungi i nostri occhi. Ungi le nostre orecchie. Signore, rinnova la nostra mente. Appariscici, Signore. Amen. Questa sera ci accostiamo a te per sentirti. Parla ai nostri cuori. Signore, ti apriamo largamente i nostri cuori. Amen. Lode al Signore. Ci ritroviamo assieme. Diversi fratelli volevano che si parlasse di questa storia del figlio prodigo. Rileggendo questi giorni mi sono chiesto, ma che cosa c'è all'inizio di questi capitoli? Io ho letto questi due versetti e mi hanno colpito. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo. Una categoria di persone si avvicina a Gesù per ascoltarlo. E un'altra categoria, ma i farisei e gli scribi mormoravano. I farisei e gli scribi mormoravano. Mentre i peccatori, i pubblicani, si avvicinavano. Abbiamo due categorie di persone. Una categoria che si avvicina per sentire e ascoltare il Signore e un'altra che non lo ascolta, che mormora. Qual è la nostra categoria? Signor Gesù. È meraviglioso. Voglio essere nella prima categoria, avvicinarsi al Signore. Abbiamo la scelta, ognuno di noi. Ognuno di noi può scegliere quello che vedremo questo weekend, essere il figlio prodigo oppure suo fratello maggiore. Questa storia è meravigliosa. La Murà, quest'estate l'abbiamo appena sfiorata, questi due fratelli ci parlano molto. E vorrei precisare che non parlo né con parole nascoste né con messaggi nascosti. Condivido ciò che il Signore mi ha dato sul mio cuore. Non mi rivolgo né a quelli che sono assenti né a quelli che sono qui. Vorrei essere in chiaro. Lo sappiamo che mancano molti fratelli, ma non mi rivolgo a loro e non mi rivolgo neppure a quelli che sono qui, mi rivolgo al Signore. Possa il Signore darci di essere coloro che si avvicinano. Questa categoria di persone era disprezzati, pubblicani, peccatori. Ma si accostavano, si avvicinavano a Gesù. Qualunque sia la nostra condizione, possiamo accostarci al Signore. E questo è meraviglioso. La via, l'accesso è aperto sul trono della grazia. Ognuno di noi ha un accesso diretto al Signore. E possiamo avvicinarci a Lui. Accostarci a Lui è un privilegio, il più grande privilegio, il più bel dono che Dio ci abbia mai fatto. Entrare nella presenza del nostro Padre. non è una cosa da poco, perché al tempo di Gesù i farisei mormoravano ed altri si accostavano per assentirlo. Mormoravano perché si aspettavano a qualcosa di molto diverso dal Messia che era davanti a loro. Aspettavano un altro tipo di Messia. Avevano delle idee, dei concetti. Per loro il Messia doveva venire per liberarli dai Romani. E qui abbiamo una persona che fa dei miracoli, sì. Sì, parla bene, ma non ha né esercito, non ha nessuna gloria che lo accompagna, è a piedi, non ha nemmeno un cavallo, non ha niente. Non ha neanche un palazzo, non ha un castello, non ha niente, nemmeno una casa. E lui pretende essere il Messia. Mormoravano perché si aspettavano qualcosa. Perché attorno di questo Gesù si riuniva persone di cattiva fama. I pubblicani erano dei traditori. Traditori della nazione giudea, perché raccoglievano le imposte presso i giudei per darli ai romani. Quindi per un vero giudeo erano dei traditori. Queste persone, loro si accostavano e Gesù li accoglieva. Gesù li accoglieva. Chi ricevo io? Mi disturba se il Signore riceve dai pubblicani, che considero come dei traditori? Gente di una fama peggiore, mormoro? Oppure faccio parte di coloro che si avvicinano? Queste due frasi mi hanno veramente colpito. All'inizio del capitolo 15, dove sta parlando da prima della pecora smarrita, dove vediamo il cuore del Signore di andare a cercare questa pecora smarrita, e poi parla della dramma persa, della donna che ha persa questa dramma e pulisce tutta la casa per cercare la dramma. Lei ne aveva bisogno di questa dramma. Il Signore ha bisogno di noi. E poi abbiamo la storia di questi due fratelli. Il figlio prodigo, come lo si chiamiamo, e suo fratello maggiore. Il primo versetto interessante. Cioè il versetto 11, un uomo aveva due figli. Mi sono rallegrato di questa frase, un uomo aveva due figli, 15-11. Due figli diversi. E durante questo fine settimana vedremo che il suo amore, la sua cura, il suo cuore è per tutti e due i figli. Non ce n'è uno che preferisce. Tutti e due sono totalmente diversi. Un uomo aveva due figli. Meraviglioso. Poi il più giovane disse: Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Chiede a suo padre la parte dei beni che gli spetta. Come un diritto, come se fosse un diritto. Qualcosa di normale agli occhi suoi. Ma ciò che è incredibile è che il padre divise. Il nostro padre è diverso dalle nostre idee. Lui ha dato. questo figlio ha chiesto e il padre gli ha dato. E ha diviso il suo bene, metà per l'uno e metà per l'altro. Ognuno ha ricevuto la sua parte. Quando chiediamo a nostro padre, lui ci dà. Lui ci dà sempre. Il padre dà a chiunque chiede. Più volte nel Nuovo Testamento sta scritto chiedete e riceverete. E poi cosa ha fatto? Di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano. Considerando questi due fratelli, mi sono da prima detto, il concetto tradizionale è che c'è qualcuno che si allontana. Tutti capiamo questo, da questa storia. E poi, scavando un po', ho capito, queste due persone, questi due figli, sono io. Io sono questi due figli. Io posso essere l'uno a un momento e posso essere l'altro a un altro momento. Noi abbiamo un vecchio uomo e un nuovo uomo. Questi due figli sono a volte siamo l'uno dei due, a volte siamo l'altro. Guardate un po'. Il più giovane parte per un paese lontano. I nostri pensieri a volte vanno in un paese molto lontano, lontanissimo dallo spirito, ma molto lontano. Chi non si è mai trovato in un posto lontanissimo dallo spirito e dal Signore nei propri pensieri? Non hai bisogno di andare in Thailandia o non so dove per essere allontanato. Qui nella tua mente puoi essere molto 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 lontano dal tuo spirito. Più considero su questo punto di vista, più i miei occhi si sono aperti. Ma in fondo questo figlio prodigo non sono coloro che sono partiti, che non sono più, che sono nel mondo, giovane che si è allontanato, sono io. Questi versetti ve li ricordo. In Secondo Corinzi 11, ve li leggo, versetti 2 e 3. Infatti sono geloso di voi, di una gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate. Vengano sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Nei nostri pensieri, fratelli e sorelle, siamo nemici di Dio. Siamo nemici di Dio. Siamo come i farisei. All'inizio del capitolo mormoriamo. Perché aspettiamo che il Signore faccia qualcosa che non vediamo. I farisei mormoravano perché aspettavano un Messia secondo un certo modello. E noi mormoriamo perché aspettiamo una Chiesa secondo un certo tipo. E poi ci aspettiamo dei fratelli e sorelle attorno a noi secondo un certo tipo, e allora mormoriamo. E non solo mormoriamo a volte, ma andiamo in un posto molto lontano, molto lontano. E qui è quello che dice in Primo Corinzi 2,14. ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Nei nostri pensieri siamo nemici di Dio e siamo molto lontani di essere, dall'essere uomini spirituali. Guardate questo fratello. Va in un paese lontano, dove sperpera i suoi beni vivendo dissolutamente. Questa dissolutezza mi ha fatto pensare ai vostri pensieri in 1 Corinzi. In 2 Corinzi 11, Paolo dice, vi ho fidanzati a un solo sposo. Una fidanzata e il suo fidanzato sono in una relazione di purezza. La corruzione, la dissolutezza, la prostituzione di cui ci è parlato qui, a un certo momento nel capitolo, è un miscuglio normale. È un miscuglio normale. Nei nostri pensieri, fratelli e sorelle, c'è molta corruzione. C'è la dissolutezza. C'è pure la prostituzione. Davanti a Dio, davanti al disegno di Dio, di fronte, nei confronti dello Spirito, non possiamo toccare le cose dello Spirito secondo la nostra intelligenza naturale. Questo non funzionerà mai. Nei miei pensieri posso diventare pericoloso. Ci ricordiamo dell'esempio di Pietro quando ha detto al Signore, Signore, gli ha detto in Matteo 16, andrò alla croce. Lui dirà, ha detto, no, questo non piace a Dio, non andare alla croce. Cosa gli ha detto il Signore, Pietro? Ti spiegherò. È importante che devo andare sulla croce, che tu capisca. No, gli ha detto, allontanati da me, Satana. Allontanati da me, Satana. I tuoi pensieri non sono i pensieri di Dio. E nei nostri pensieri siamo molto lontani dallo Spirito. Molto lontani. Siamo in un paese lontano e finiamo nella dissolutezza. Nei miei pensieri finisco in una dissolutezza spirituale. Amen. A volte diciamo i nostri pensieri non sono così gravi. Trascuro un po' le riunioni perché non ho, o sono stanco. Non è così grave. Ma stai attento. Stai allontanandoti. Stai viaggiando verso il paese lontano. Stai partendo al posto sbagliato. E lì cosa succederà? Finirai nella dissolutezza e tu dirai, va bene, tutto va bene. Hai delle riserve. Ti rallegri un po', hai delle riserve. Lui aveva delle riserve, il figlio. Aveva un po' dei beni, pagava qui e là, ma poi a poco le riserve diminuiscono. E poi ha speso tutto. Versetto 14, quando ebbe speso tutto, ha speso tutto. Più diverse volte nella mia vita cristiana, molte volte mi sono ritrovato con le mani, le tasche vuote. Ho speso tutto. Ho speso tutto. E cosa succede quando hai speso tutto? Allora ti trovi nel bisogno. D'un tratto sei nel bisogno. Incominci a trovarti nel bisogno. sei lontano, ma a volte, anche durante la riunione, siamo nel paese lontano, siamo seduti qui, un fratello dà una testimonianza, una sorella, e lo guardi con un certo sorriso, ma siamo veramente lontani. Quante volte ci è successo? Siamo lontani e siamo poveri. All'inizio facevamo lo spaccone, era sicuro di sé. Esercitare lo spirito non è opzionale nella vita cristiana, non è un'opzione, è vitale. Se tu eserciti il tuo spirito, vivi e sopravvivi, ma se smetti, ti allontani, vai in un paese, finisci in un paese molto lontano e lì incominci ad essere nella dissolutezza spirituale. Ciò significa che nei tuoi pensieri cominci ad avere dei miscugli, hai dei concetti, delle considerazioni, questo e quello, pensi a questo, e che in fin dei conti questo non corrisponde a ciò che il Signore desidera. Lui si trovò, cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese. Trovi sempre una soluzione, una scappatoia. L'essere umano è molto astuto. Cerca di adattare la sua vita. Sei al posto sbagliato, non hai più niente spirituale, non hai più ricchezze, ti sei corrotto, ma ti adatti. Ci sono delle spiegazioni a tutto, abbiamo sempre una spiegazione. È straordinario. A volte siamo completamente fuori strada, ma giustifichiamo il fatto che siamo fuori strada. È terribile. Signor Gesù, dobbiamo aver paura, fratelli e sorelle, dei nostri pensieri. Pietro, dopo aver sentito il Signore dirgli allontanati da me, Satana, penso che da quel giorno lì ha avuto paura dei propri pensieri. Se dovesse succedermi, allora lì sono veramente raffreddato e non esprimerei più la mia opinione così velocemente. I nostri pensieri, dobbiamo capire, c'è un veleno. I nostri propri ragionamenti sono pericolosi. Si mette al servizio di un abitante del paese. C'è sempre una soluzione per giustificare ciò che faccio, dove sono, di essere via, di trascurare la parola, di non più venire in riunione, di non venire alle conferenze. Sempre ho una spiegazione. C'è sempre un abitante di quel paese per prendermi. Cosa ha fatto? Lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. I maiali. Questo figlio prodigo è partito da una casa straordinaria. E domani vedremo che tipo di casa è. Con la presenza del Padre, tutte le ricchezze a sua disposizione, e si ritrova con i maiali, a custodire i maiali. Come io, quando trascuro l'esercizio del mio spirito, quando trascuro la parola, quando trascuro la comunione, la vita di chiesa. Finisco tra i maiali. Nei miei pensieri sono un campo di maiali e non ho nessun cibo. Non ho cibo, non c'è approvvigionamento, non ci sono più le ricchezze, non c'è più niente. Ha perso ogni cosa. Signor Gesù, vi assicuro, il Signore ci ha dato tutto. Amen. Signore ci ha dato tutto in Cristo. In Cristo siamo stati riempiti di ogni ricchezza, di ogni benedizione. La profondità, la larghezza, l'altezza, la lunghezza. Dio in Cristo ci ha dato ogni cosa. La pienezza è in Cristo e ci è stata data. Cosa avrebbe potuto darci di più, di altro, il Padre nostro? Che altro avrebbe potuto darci il Padre? Non è essere pretenzioso dire questo, ma essere riconoscenti. Lui ha dato a chiunque vuole prendere. Abbiamo tutto in Lui. Voi avete tutto pienamente in Lui. Amen. L'avete tutto. Che cosa vi manca a Parigi? Niente. Il Signore ci ha dato tutto. Lode al Signore. Signor Gesù. Ha fame nei campi e pascola i maiali. Deve puzzare. A volte puzziamo nei nostri pensieri. Ciò che esce dalla nostra bocca non è un buon odore. Avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Anche il cibo per i maiali gli era proibito. Che caduta dalla casa del Padre al pascolo di maiali dove non ha più niente da mangiare. Che differenza. Questa è una discesa. Che discesa. Abbiamo fatto tutti questa discesa e tutti possiamo scendere di nuovo, non domani ma anche questa sera siamo tutti un caso pericoloso, potenzialmente siamo gente pericolosa finché siamo in Cristo, siamo nella casa del Padre. Ma non allontanartene. Amen. Signor. Però succede qualcosa di meraviglioso. Versetto 7. Rientrato in sé. Allora rientrato in sé. Il nostro Padre è meraviglioso. Anche quando siamo lontanissimi e siamo fuori strada, a volte siamo fuori strada in modo molto elegante, siamo accanto e vedete come possiamo esserlo, dicendo amen e scuotendo accennando di sì con il capo, e lì sono qui seduto alla riunione, dicendo di sì, dicendo amen, ma sono completamente fuori strada. Sei alla conferenza a Stoccarda, a volte mi sono seduto a Stoccarda, il fratello condivideva, e io ero in un paese molto lontano. Non vi è mai successo? ma poi a un certo momento dobbiamo rientrare in se stessi, rientrato in sé. Lode al Signore. E possiamo farlo in qualsiasi momento e ovunque. Ognuno di noi può farlo. A un certo momento vediamo, capiamo che non siamo più nella casa del Padre. Non siamo più al posto giusto. Abbiamo perso qualcosa e rientriamo in noi stessi. Lì dobbiamo rientrare in noi stessi. E cosa si è detto? Quanti servi di mio Padre hanno pane in abbondanza? Amen. Che frase meravigliosa. Quanti servi, quanti operai di mio Padre hanno pane in abbondanza? Nella casa del Padre, nella sua casa, nella Chiesa, c'è pane in abbondanza. Amen. E anche gli operai, anche i servi, in una gerarchia sociale, gli operai o i servi sono i meno alti, ma anche loro hanno pane in abbondanza. Quindi questo significa che nella casa del Padre possiamo tutti essere soddisfatti, sfamati. Quanti servi nella casa di mio Padre hanno pane in abbondanza? C'è un indirizzo da a casa del Padre mio. La conosci questa strada, questo indirizzo? Dove abitiamo? Dobbiamo rispondere a casa del Padre mio, la casa di mio Padre, perché lì è meraviglioso. Lì c'è cibo e ci sono molte altre cose che vedremo domani, ma comunque c'è pane in abbondanza. Pane. E non siamo stufi a volte di morire di fame? Amen. L'essere umano, a volte mi dico, è molto stupido. È molto stupido. Paolo dice, insensati. Paolo dice ai Galati, siete insensati. Sappiamo dov'è il cibo, ma non andiamo a prenderlo. Al contrario, ci trasformiamo in farisei e scribi. Quando cominciamo a mormorare nella vita di chiesa, questo è un segno, è che siamo sottoalimentati. Quando vediamo dei maiali attorno a noi, quando cominciamo a mancare del cibo, quando a vedere tutte queste cose, questo è un segno che siamo nel posto sbagliato. Ci troviamo nel posto sbagliato, cioè nei nostri pensieri. Il Signore ci raccomanda di essere trasformati tramite il rinnovamento della nostra mente. La nostra mente deve essere rinnovata, perché non sono neutri. Mi dispiace, ma nel nostro essere non c'è neutralità, non c'è la Svizzera. Non c'è la Svizzera. No. C'è la carne e i nostri pensieri e c'è il nostro spirito. Non c'è una zona grigia, una zona d'ombra in mezzo. Un po' in spirito, ma non troppo. Ma adoperi un po' la tua intelligenza, che non ho detto di non adoperare, ma in noi c'è potenzialmente delle cose che non possiamo nemmeno immaginare. Non possiamo nemmeno pensare ai disastri che questo può fare. Tutti siamo potenzialmente gente pericolosa. Pietro era pericoloso per il Signore. Immaginati che il Signore avesse ascoltato Pietro in Matteo 16, quando gli ha detto non andare alla croce, questo non ti succeda, non andare sulla croce. Immaginati o immaginiamoci che il Signore abbia detto: Pietro, grazie di averlo detto. Per fortuna qualcuno ha capito, perché anche se sono Dio e figlio di Dio, ho una carne e questa carne non vuole andare sulla croce. E questo mi fa piacere che tu compatisci con me. E non sarebbe andato sulla croce e nessuno di noi avrebbe accesso al Padre, avrebbe avuto la salvezza e la redenzione. Sapete? E lo stesso virus che è uscito dalla bocca di Pietro, per via dei suoi pensieri, è in noi. Amen. Signor Gesù. Se il Signore potesse preservarci dai nostri pensieri tutta la nostra vita, allora vi assicuro, siamo benedetti. C'è un mezzo, un metodo. E conoscere il nostro Padre. Conoscere il suo cuore nella sua casa. Rientrato in se stesso, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io chi muoio di fame? Io mi alzerò, 18, andrò da mio padre e gli dirò, Amen. Mi alzerò, andrò verso il Padre mio, Signor Gesù, mi alzerò e andrò verso da mio padre e gli dirò, Padre mio, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. E aggiunge ancora, trattami come uno dei tuoi servi. La sua tristezza era così tanta che preferiva essere un operaio nella casa di suo padre piuttosto che rimanere dov'era. Il diavolo è un bugiardo, il padre dei bugiardi. E ti dirà a volte, ma sì, ma non sarebbe male se... Quanti giovani hanno un piede nella Chiesa e un altro nel mondo? In una situazione molto instabile. Qui sono nella Chiesa e qui sono nel mondo. Non lo dicono così, ma lo si vede. I genitori sanno benissimo di che cosa parlo. Qual è il problema quando uno è così in questa situazione? È che il diavolo sta raccontandogli menzogne. E il diavolo sta dicendogli, quel paese lontano è bellissimo, vai a vedere, prendi un po' di distanza. Non essere così chiuso. Non si tratta di essere chiuso o aperto, ma di essere nello spirito. E lo spirito a volte è molto chiuso. È molto stretto, a volte è molto largo. E a volte non sai perché, ma è così. Il Signore è una persona vivente. A volte ha detto una cosa a una persona e ha detto un'altra cosa ad altre persone. È una persona vivente. Ma il diavolo ti dirà, sì, ma perché queste riunioni, perché tutte queste conferenze, perché questo, perché quello, e perché leggere ogni giorno la parola? No, non è necessaria leggere tutti i giorni la parola, devi nutrirti. Non è la stessa cosa. Se hai una legge, tutti i giorni devo leggere tre capitoli nell'Antico Testamento e uno nel Nuovo, e lo fai, questo pensi forse che farà di te qualcuno di spirituale che conosce il Padre, il cuore del Padre nella sua casa? No, chiaramente no. Dobbiamo nutrirci. E come ti nutri? È uguale. Non cuciniamo tutti la stessa cosa. Alcuni mangiano insalata tutti i giorni, altri mai. Ora il marito di mia figlia ama molto la pasta, e mia figlia che ama molto il pesce, i legumi, e lui detesta il pesce, ma è meraviglioso. Non c'è un modo più giusto di un altro. Magari mangiando la pasta vivrà 120 anni. E mia figlia no. Non ha niente a che vedere. Il punto importante è che sono nutrito, conosco il Padre nella sua casa, conosco lo Spirito, cammino secondo lo Spirito, e lo Spirito ha il sopravvento sui miei pensieri. I miei pensieri sono trasformati dallo Spirito? Non è una legge. Nessuno mi ha mai obbligato ad andare alle riunioni. E sento che alcuni sono obbligati ad andare alle riunioni. Se sei obbligato a non venirci. Quando vengo alla riunione, spero che veniamo per... Dobbiamo venire dapprima per il Padre, per avere una riunione con il nostro Padre. Amen. Nell'Antico Testamento il tabernacolo era la tenda di convegno. Convegno di chi? Il suo popolo con Dio. Questo è la tenda di convegno. Quando veniamo alla riunione, mi rallegro di vedere i santi, ma la prima persona che veniamo a vedere è Dio, è Gesù Cristo. È il nostro Signore meraviglioso, seduto sul trono nella gloria, al di sopra di ogni cosa, in ascensione, con ogni cosa sotto i suoi piedi. È Lui che veniamo ad incontrare. Non veniamo ad incontrare solo dei fratelli e sorelle. Non è un club, la Chiesa. La Chiesa è un corpo. La Chiesa è la sposa. La Chiesa è la casa di Dio. E veniamo qui per incontrare Dio. Non mi fa niente anche se non siete qui. Sì, mi rattrista. Ma non vengo qui per incontrare voi. La Chiesa non è un club. La Chiesa è la casa del Dio vivente. La casa del Dio vivente è qualcosa importante. Non veniamo in un posto, in una sala di riunione così. Vengo in una sala e ci sono dei cristiani. No, è la casa di Dio. Qui, se veniamo, dobbiamo venire per incontrare Dio. Ognuno di noi deve essere cosciente di questo e deve aiutare se stesso, ognuno, e aiutare gli altri ad incontrare Dio. Se abbiamo questo nel nostro cuore, allora quando moriremo saremo sempre per la casa di Dio. Se cerchiamo qualcosa d'altro, allora siamo al posto sbagliato. Siamo al posto sbagliato. E siamo in pericolo. Siamo in pericolo. Signor Gesù, questo figlio è una buona immagine di una parte di noi, del nostro atteggiamento. andiamo nel nostro paese lontano, chi tra di noi può dire non sono mai partito? Nessuno. Amen. Si è preparato bene il figlio? Andrò da mio padre. Andrò da mio padre. Pregate, leggete la parola. È meraviglioso. Non è un metodo, non è una cosa psicologica. Pregate, leggendo, pregando. È meraviglioso. Prendi un versetto così, un pezzo di versetto. Andrò da mio padre. E lo mangi per tutto il giorno. A volte all'ufficio cammino e dico andrò dal padre mio. Alleluia. Andrò dal padre mio. Amen. Andrò da padre mio. Da mio padre. Dove vado? Non vado da nessun'altra parte se non verso il padre. Quando vado alla riunione vado dal padre mio, questa sera vado e vedo il padre, ora vado da mio padre, domani in dicembre non vado a Stoccarda, vado da mio padre. Solo questo, andrò da mio padre. Ti nutri di questo. Andrò da mio padre. E poi dice... E gli dirò, Padre mio, Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Quando mangi, ti nutri di questo, vedi qualcosa. Ho peccato contro il cielo e contro te. Ho peccato a livello di Dio e contro te. A volte, nella vita di chiesa, facciamo delle esagerazioni, dei malintesi, questo e quello. E da un lato abbiamo peccato contro di lui, ma abbiamo peccato anche contro l'altro. Dobbiamo aver cura di tutte e due. Domandare solo perdono a Dio non basta. Rileggete in Matteo, il nostro Padre, Padre nostro. Non abbiamo il tempo adesso. Il Signore dice, ti chiede di andare a riparare il tuo sbaglio verso il tuo fratello. E non è complicato. È una buona notizia, non è complicato. E posso darvi un'altra buona notizia. E gli dire a un fratello, José, non so come e perché, ma ho saputo che ti ho offeso e ti chiedo perdono. Dimmi se c'è qualcosa che posso fare per riparare. È così difficile? È così difficile? Ma allora c'è la gloria. Sì, ho camminato su di lui, gli ho fatto male, non so, ha capito qualcosa di traverso, poco importa. E io nella mia camera, chiusa, ho detto, Signore, perdonami. Sì, il padre mi ha perdonato, è vero, ma lui no, quindi devo andare verso di lui. Devo mettere a posto la situazione. Ho peccato contro il cielo e contro te. Contro di te. Devo riparare la situazione nei confronti del cielo e contro il fratello. E spesso devi capire quando ho riparato con te, ho riparato anche con il cielo. Allora lì c'è la gloria, allora lì c'è la gloria. Quando mi umilio, allora c'è la gloria, perché siamo niente perché se so che ti ho camminato sul piede, vedo verso di te, mi scuso, siamo a posto, non siamo niente, siamo degli nullità. È così difficile da andare a chiedere perdono a qualcuno? Scusarsi? Se è l'orgoglio. E se hai qualcosa, vieni e dimmelo. Siamo trasparenti. Signor Gesù, ho peccato contro il cielo e contro te, contro di te. Ogni parola in questa storia è straordinaria. È piena di ricchezza e di luce. Contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servitori. E lui si alzò e tornò e non ha nemmeno il tempo di finire. Sta scritto? E dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano. Questa è un'altra frase che dobbiamo mangiare. Mentre egli era ancora lontano, rallegrati di questa frase e sarai nutrito. Il padre lo vide, suo padre lo vide, è lontano, è ancora lontano, ma suo padre lo vede, ci vede già. Nostro padre, quando decidiamo di ritornare, quando decidiamo di cambiare, quando decidiamo di ritornare a Lui, allora immediatamente è là e ci aspetta e ti vede da lontano, da molto lontano. Perché ti vede da lontano? Perché ti aspetta. Questo mostra il suo desiderio, è che tutti quelli che si sono allontanati ritornino. E che quando mi sono allontanato, ci sono due modi di essere lontani. Possiamo interpretare queste cose in due modi. Colui che non è più qui e colui che è seduto qui e non è là. Può essere via oppure essere qui e essere via ugualmente. Ma nei due casi, Padre vuole che tu ritorni. Il suo desiderio è che tu ritorni a Lui. È che io ritorni a Lui. Amen. E di nuovo, non è difficile, ritornare a Lui non è difficile, basta di aprire il suo cuore al Signore, basta dirgli Signore, ritorno a te. Amen. E cosa succede? Mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. In questa casa vi è un padre e il padre è pieno di compassione. Per fortuna. Altrimenti questa sala sarebbe vuota. Perché tutti abbiamo bisogno della sua misericordia e della sua compassione. Nessuno è forte. Il Signore ci dice: se stai in piedi, sta attento. In Romani dice, quando parla degli ebrei e delle nazioni, non inorgoglirti. Il Signore ha messo via gli ebrei perché tu pagano sia innestato, ma non inorgoglirti. Ognuno di noi ha bisogno della compassione, della misericordia del Padre. Signor Gesù, ma è qui. La buona notizia è che la compassione del Signore è insondabile e dura per sempre, la sua misericordia dura per sempre. Amen. E cosa fa? Volevo ancora dire un punto. Che cosa ha prodotto questo figlio prodigo decidere di ritornare a casa sua? casa del Padre. Ho letto e riletto. E poi a un certo momento mi sono detto, aveva la capacità di capire, aveva almeno la speranza che ritornando a casa il Padre l'avrebbe almeno accettato come operaio, come servo. C'era almeno la fede che andava fino a lì. Non aveva la fede che sarebbe ritornato come figlio e sarebbe stato ristabilito nei suoi diritti, ma aveva questa speranza, almeno, se ritorno, se mi umilio, forse almeno sarò trattato come un servo. Se suo padre fosse stato un uomo duro, intransigente, che non hai avuto la tua metà, l'hai sperperato, finito. Se il padre fosse stato qualcuno di duro, non sarebbe ritornato. Ma sapeva che suo padre era un uomo misericordioso. Sapeva che suo padre, ritornando, avrebbe trovato compassione. E questo gli ha dato la forza di ritornare. Ma in uno stato deplorevole. Lui custodiva i porci, non aveva niente ai piedi, doveva puzzare, doveva essere veramente un mendicante. Ma sapeva, anche ritornando in questo modo, ho delle possibilità di essere accettato almeno come servo. Aveva almeno questa fede, quindi sapeva che suo padre non era un uomo duro. Non era un uomo duro. Ma noi abbiamo il concetto a volte, se ritorno, con tutto quello che ho fatto, a quello che ho detto, a quello che è successo. Non è successo niente di impossibile per Dio. Non è mai troppo grave per Lui. C'è sempre una possibilità per il Signore di restaurare. Sempre. Il nostro Padre aspetta. Il nostro Padre è un Dio pieno di misericordia. E Lui aspetta. È giusto. È retto. E perché è giusto e retto è morto alla croce. Perché morendo sulla croce Lui ha già compiuto tutti gli atti di giustizia che erano già stati che dovevano essere compiuti. Perché altrimenti se dovessimo compierli noi non sarebbe possibile. E vi ricordo che anche se ci facessimo crocifiggere individualmente, non toglierebbe questo il più minimo dei nostri peccati. Non si tratta di pagare ora. Questo concetto è un concetto religioso. Non c'è niente da pagare. Cristo ha pagato ogni cosa. Certamente che se mi ubriaco e guido una macchina e c'è un incidente, c'è una conseguenza. C'è una conseguenza. Non paga Dio, ma non puoi pagare. Non puoi pagare il tuo debito. Prendo una casa. Ma uno sguardo di traverso, oppure una parola malvagia, oppure nei tuoi pensieri. Noi non possiamo pagare per i nostri peccati, ma il Signore ha pagato e ha lavato ogni cosa. Possiamo ritornare a Lui, possiamo umiliarci davanti a Lui e umiliandoci, allora abbiamo la vita. Siamo riportati nella comunione con il nostro Padre, nella sua casa, nella sua Chiesa. La gloria viene da questo. E cosa fa il Padre? Corse e gli si gettò al collo. Questo è il nostro Padre. Quando ritorniamo a Lui, il nostro Padre corre e si getta al collo, anche se puzziamo. Non vorrei abbracciare qualcuno che è sudicio, gli do la mano e sto molto lontano e poi vado a lavarmi la mano. Lui invece si è abbracciato, si è gettato al collo, era sporco, non aveva il vestito giusto, non aveva il suo anello che dimostrava che era figlio di una famiglia nobile, neanche i calzari. Non posso svilupparli, sono aspetti di Cristo, il Signore, il Padre. Lui comincia a dire: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il Padre disse, Amen. Questo taglia ogni discussione. Lo Padre dice, il Padre dice ai suoi servitori: presto portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo figlio che era morto è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Il Signore ricordiamo questi versetti in cui il Signore fa cambiare i vestiti a Giosuè. Il Signore ci dà un vestito bianco. Lui è la nostra giustizia. E abbiamo questo vestito che copre la nostra nudità, il nostro vecchio uomo, e ci dà un anello, un'alleanza, una fede. Cioè conferma che c'è un'alleanza eterna con Lui, perché Lui è suo figlio e basta. E poi dei calzari. È meraviglioso. Senza i calzari non vai lontano. I calzari ti danno due cose: di avanzare e anche una certa posizione. Che cosa ha fatto? Portate il vitello ingrassato, il migliore, uccidetelo, ammazziamolo, mangiamo, facciamo festa. Era morto ed è ritornato in vita, era perso. A volte noi siamo persi nella nostra mente, siamo lì e siamo persi. Ritorniamo a Lui. Ah. È stato ritrovato e si misero a far gran festa. Non voglio andare più in là perché sarà per domani. Vi assicuro, fratelli e sorelle, il nostro Padre è un Dio meraviglioso. Possiamo sempre ritornare, qualunque sia la nostra condizione. Dobbiamo essere coscienti che possiamo essere questo figlio prodigo. Nei nostri pensieri possiamo essere molto pericolosi, veramente allontanati. Signor Gesù. E vorrei rileggere questi versetti in 2 Corinzi 11. Vi ho fidanzati a un solo sposo, a un unico sposo. Ci ha fidanzati a un unico sposo. Il nostro sposo è lì. Noi siamo la sua casa, è la sua. Lui è il nostro padre, noi siamo il fidanzata, lui è il fidanzato, l'agnello è la sposa. Il Signore sposerà una vergine pura. E alla fine una città, non possiamo capire tutto. Come una sposa può essere una città? Mi sorpassa questo. Bene, molto bene. Perché molte cose, molte persone raccontano delle storie sul ritorno del Signore, su Israele, su questo, su quello. C'è un libro che descrive perfettamente il necessario alla parola. Ciò che nella parola è perfetto e ciò che non lo è, significa che non è necessario che noi lo sappiamo. Non abbiamo bisogno di leggere tutti i libri su come questo e quello. E poi, gli ebrei e i palestinesi parlano di nuovo. E allora, pensi che sia questo che faccia ritornare il Signore? No? Può essere un segno tra molti altri. Ma dei segni ce ne vogliono molto. Apri il giornale e vedi dei segni. Oggi un terremoto, Nuova Zelanda, un terremoto, 7 sulla scala di Richter. Ho telefonato a mio che abita lì, potrebbe essere morto. Non è morto, ma lo potrebbe. Questi sono segni tangibili. E come sarà fatto il Tempio, e come sarà restaurato il sacrificio, e questo e quello, francamente, non mi aiuta. Quello che mi aiuta è conoscere il Padre nella sua casa, essere vicino a Lui, di conoscere quel che è nel suo cuore, e di vivere ciò che è nel suo cuore. E di aver paura dei miei pensieri, dei nostri pensieri, perché possono andare molto lontani. Signor Gesù, vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi a Cristo come una vergine, casta vergine. Ricordatevi di questo figlio prodigo. Lui è andato e ha speso tutti i suoi soldi nella dissolutezza. Questo è impuro. Ma qui sta scritto che siamo stati fidanzati a un unico sposo. Questo è puro. La vita di chiesa, fratelli e sorelle, è un luogo di purezza. Un luogo in cui si deve essere puri. Il problema è che non lo siamo. Allora che facciamo? Sapete cos'è nel farmacia fanno i prodotti in sale bianche, dove non c'è nessun microbo. La Chiesa è un po' così. Il problema è che noi entriamo lì così. Non credere che tutto sia permesso. Tutto non è permesso. Perché? Perché qualcuno te l'ha detto? No. Perché c'è scritto da qualche parte? No. Perché sono le regole nella Chiesa? Perché sono gli anziani che dicono questo? Non è permesso tutto perché siamo nella presenza del Padre. E pensi veramente al trono della grazia? Che davanti al trono della grazia puoi fare qualsiasi cosa? Tutto va bene? Posso dire qualsiasi cosa? Posso fare qualsiasi cosa? E va tutto bene? No. Nella casa del Padre non possiamo fare quello che si vuole. Ma non posso dirtelo io, e né tu puoi dirlo a me ciò che posso fare e ciò che non posso fare. E quando sono nella comunione con il Padre, quando vedo come Lui è, quando c'è, cosa c'è nel suo cuore, quando vedo come Lui reagisce davanti al figlio prodigo, allora lì capisco come devo comportarmi nella casa del mio Padre. Non è una serie di legge. Alcuni anni fa, all'inizio, la vita di chiesa, c'erano cose inimmaginabili. Non menzionerò nessun esempio, proprio appositamente. C'erano cose inimmaginabili. Ma veramente, dopo dieci anni c'erano ancora cose inimmaginabili, altre erano diventate più immaginabili. E dopo 10 anni ancora, siamo andati ancora un po' più là. E poi abbiamo inversato i ruoli. Tutto è diventato immaginabile. Eravamo lontani all'inizio o ora? Questo non è il punto. Il punto è di conoscere la casa del Padre e il Padre. Paolo dice che quando vedeva lo sguardo del Signore, che capiva, quando guardi lo sguardo di tua moglie lo capisce esattamente quello che lui vuole dire, quello che lei vuole dire. È la stessa cosa, quando sei nella presenza del Padre, tutto si regola, tutto è a posto. Questo non significa che non bisogna discutere di cose, sì, certo, ma, fratelli e sorelle, non cadiamo nella religione. La vita di chiesa non è una religione, la vita di chiesa è la casa del Padre. È la prima cosa, è la più importante, è la casa del Padre, è il Padre, è la sua presenza. Se Lui è presente qui nella casa, allora non ho bisogno di insegnare i santi. Se una sorella viene con una minigonna, proprio svestita, non ho bisogno di dirgli, il tuo vestito è indecente. Se va dal Padre, se tocca il Padre nella sua casa, la prossima riunione sarà vestita in modo decente. L'ho visto. È possibile. Esiste. Funziona. Signor Gesù, questo figlio ci rappresenta molto bene. Ma rappresenta anche qualcuno che fisicamente si allontana. Voglio rivedere certe cose, devo fare ordine nella mia testa, fare dell'ordine nella tua mente. Interessante? Buona fortuna, se vuoi farlo. Se vuoi farlo, buona fortuna. Non puoi ordinare, mettere a posto la tua testa. Hai bisogno del tuo spirito. Il tuo spirito farà ordine da solo nella tua testa. Amen. Mangiamo e rallegriamoci, facciamo festa. Interessante. Il padre vede il figlio che arriva, corre, lo abbraccia, lo cambia l'abito e gli dice la festa. Il vitello ingrassato, la festa. Mangiamo e rallegriamoci. La casa del Padre è una casa in cui dobbiamo rallegrarci. C'è un vitello ingrassato qui. C'è una tavola imbandita, meravigliosa. Non so chi ha preparato lì dietro il tavolo. Bello. Quando c'è una mensa imbandita, bene. Siete già stati in cui dei pasti in cui ci sono 100 persone con una tavola, un buffet per il cibo italiano, cibo spagnolo, cibo messicano, cibo cinese, thailandese. E ogni buffet è meraviglioso. La casa del Padre è così. E ho paura, che temo che nella riunione mangiamo un biscotto rancido. Rediamo, ma è così, è vero, è serio. Perché mi sono trovato alla fine di una riunione totalmente sottonutrito, sottoalimentato, perché ho mangiato un quadratino di pane secco e il mio fratello mi dice, lui è stato invece, ha mangiato il vitello ingrassato e io invece un pezzo di pane rancido. E mentre il fratello, lui ha mangiato il fratello ingrassato. Avevamo lo stesso buffet. Cosa volete? Io ho scelto, voglio rallegrarmi nella sua casa. La vita di chiesa è un posto in cui ci si rallegra e si mangia. Sì, ci sono dei problemi. Sì, ci sono cose che ci rattristano. Sì, ci sono delle sofferenze. Sì, sì, sì. Ma c'è un vitello ingrassato. E il nostro Padre ci consiglia di mangiare il vitello ingrassato. Cosa facciamo? Il muso lungo fino alla fine della nostra vita? Ci sono molte cose che mi rattristano. Sono certo? Hai le tue ragioni di essere deluso, di essere triste, e tutti ne abbiamo una lista completa. Ma fratelli e sorella, quando entriamo nella sua casa, lì, allora chiudiamo tutte queste porte, chiudi la lista, rimetti la tua lista al Padre, portala al Padre. Lui è capace di aver cura della nostra lista. Ma quando entriamo nella sua casa, allora lì è un posto di allegria, in cui facciamo festa. A me piace ad andare a Stoccarda, perché, non perché devo andare a Stoccarda, no? Nessuno me l'ha detto. Mi piace incontrare tal fratello, quest'altro, e ancora lui, e questo di Spagna, e questo di Polonia, e questo, e lui di Amburgo, e lui di questo, di quello. Ecco, perché quando vado là, io vado a una festa, non vado a una conferenza. Può condividere di Corinzi, Genesi, e poco importa, tutto è bene, dalla Genesi all'Apocalisse. Bene. Domenica scorsa abbiamo guardato, parlato, questo cosa facciamo? Un Corinzi, primo Corinzi abbiamo fatto per un anno, abbiamo trattato per un anno, primo Corinzi, ma era glorioso. Abbiamo avuto delle riunioni meravigliose, meravigliose, una vera, vera festa. E poi cosa facciamo? Cosa dopo il primo Corinzi? Un fratello ha detto. E abbiamo deciso di prendere Luca. Avrebbe detto a Geo, avrei detto cronache, sarebbe andato bene. Fratelli e sorelle, molte cose non sono molto importanti. Molte cose. Non hai bisogno di insistere molto per la tua opinione. È la parola. Ma quello che è importante è di nutrirsi e di rallegrarci. Questo è importante. La casa del Padre è un posto dove, in cui ci si rallegra. Un posto in cui ci si rallegra. Quando veniamo alla riunione, veniamo per mangiare e per nutrirci. Questo è meraviglioso. Se abbiamo questo nella vita di chiesa, abbiamo tutto. E questo luogo sarà molto attraente per i fratelli e sorelle che non sono più qui, per i nostri vicini, per la nostra famiglia. Quello che mi ha attratto, che erano pazzi. Ero veramente in una casa di gioia e mi è rimasto fino ad ora. Quando veniamo alla riunione, ci rallegriamo. Lode al Signore. Voglio darvi una buona notizia. Domani pomeriggio alcuni fratelli e sorelle registreranno i 30 primi cantici con alcune modifiche che abbiamo cambiato, perché la nostra intenzione era di trasformarli in cantici di festa. Non è forse la poesia, per quelli che amano la poesia, mi spiace, ma c'è anche la poesia, ma c'è soprattutto che abbiamo questo sentimento, che sono i cantici, la stessa numerotazione, ma ci sono alcune cose che cambiano perché si cambi da un pasto normale a una festa. L'avrete su CD, quindi quando cantiamo nella riunione, quando cantiamo, dobbiamo veramente cantare. Non è un funerale, dobbiamo cantare al Padre. Siamo qui in una festa. Siamo già stati a una festa, no? Ho visto delle cose, ma a volte quando la gente si riunisce per rallegrarsi, si vede, siamo qui per rallegrarci, allora lo si vede. Non cantiamo per cantare, 245. Mi piace il 245. Mi piace? Perché lo canto al Signore, perché lo canto al Padre, è un cantico glorioso. La casa di Dio è piena di cibo e di allegria. Se abbiamo l'impressione che ce ne siamo allontanati, il Padre è pieno di compassione e ci aspetta quando ritorniamo. Per domani leggete la storia del fratello fino alla fine del capitolo, per domani mattina.